Aspettiamo qualche minuto, cominciamo. 2 minuti. Ciao, buonasera. Certo, fate solo piacere. In genere c'è la solitudine del relatore aggravata dal fatto di essere prete. Comandata il loro.
Soltanto perché mi sembra andare in praticare. Certo, non avevamo nessuno italiano.
Prova. Senti, sì. Buonasera. Saluta la moglie. La moglie lo attende. Bene. Allora, rimanendo seduti, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rallegrati Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Bene, allora ben ritrovati e così riprendiamo il nostro cammino dopo la pausa per causa mia, in queste 4 settimane di esercizi che ho avuto in giro per l'Italia, con preti e seminaristi, che poi sono persone come noi, cioè. Che loro hanno braccio e gambe, per cui no, è andata bene. E niente, allora, volentieri riprendiamo il nostro cammino, almeno a Dio piacendo, l'idea è trovarsi fino a Natale, nei martedì, e ciao. Ecco, lasciando che poi l'ultimo martedì prima di Natale, d'accordo con Don Andrea, il 21, lo dedicheremo a una, diciamo, meditazione su quella icona che avete visto, che è il tabernacolo di questa chiesa, là, e che è l'icona dello sposo. E quindi faremo appunto una lettura di quell'icona che ho fatto io, che quindi così ci aiuterà spero anche a vivere un po' il mistero del Natale. Allora, appunto, riprendiamo il Vangelo, siamo ancora al capitolo 1, per cui abbiamo il tempo davanti a noi. E se non ricordo male, la volta scorsa ci eravamo fermati un po' eravamo sui versetti 16 e seguenti sulla chiamata dei primi discepoli. Questo l'avevamo letto la volta scorsa, se non sbaglio. Datemi qualche cenno, no? E quindi, allora ripartiamo dal versetto 21. Quindi siamo nel primo capitolo. E non so se vogliamo tenere chiusa la porta o non, perché c'è questo no, coro simpatico, ma che appunto, e eventualmente apriamo qualche finestra se ne abbiamo bisogno. Siamo nel primo capitolo che presentano un po' una giornata tipo di Gesù, cioè nel senso che diverse cose delle attività di Gesù che poi ritroveremo nel corso di tutto il Vangelo vengono presentate. Per cui questo Signore che annuncia e ricordate proprio il dopo che Giovanni viene arrestato, dice al versetto 14, Gesù che va in Galilea e comincia il suo ministero appunto dicendo il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, e ci siamo fermati un po' su questo primo e fondamentale annuncio, convertiti e credete nel Vangelo. La sua famiglia, il suo gruppo che comincia a creare attorno a sé con la chiamata dei primi discepoli, e ci eravamo fermati anche su questo tema del discepolato, no? Che mi sembra interessante anche riprendere proprio come consapevolezza personale, no? Laddove ci definiamo cristiani. E sappiamo anche che nel nostro sud, eccetera, la parola cristiano significa tutto e niente, anche solo semplicemente persona, e il termine più profondo significa di Cristo, una relazione, che è una relazione di discepolato, cioè che sarà per tutta la vita. Cioè noi siamo alla scuola no, di un maestro, e da cui speriamo che ci insegni a vivere, e sia a come maneggiare questa vita che viviamo, perché sia qualcosa che alla fine potremmo dire comunque vada, ne valsa la pena. Abbiamo sperimentato qualcosa della vita, di una vita che vince la morte, che già oggi ci dà in qualche modo una speranza in questa vita ancora segnata dalla morte, e che la vita che questo maestro ci comunica è più forte di tutti e di tutto, e che non sappiamo quando né dove, ma ci ritroveremo, e la vita avrà l'ultima parola sulla morte. E allora questa speranza, che è la speranza che viene dall'Antico Testamento, no? E ricordate quel bellissimo passo del libro di Giobbe, che tante volte viene letto come prima lettura ai funerali, no? Io lo so che il mio vendicatore è vivo, il mio coevo è vivo, il mio avvocato è vivo, e che ultimo si agirà sulla polvere, sulla morte, no? Lì c'è tutta una visione anche proprio del tribunale. È dove alla fine nel tribunale, nella visione ebraica, l'innocente, quando il giudice no, faceva il giudizio, chi vinceva nel giudizio rimaneva in piedi, ultimo si ergerà, il colpevole rimaneva seduto, chi era giudicato innocente no, rimaneva in piedi, chi aveva l'ultima parola. Torneremo su questo perché poi avremo anche altri passaggi. Versetto 21. Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento, egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Allora, diversi di voi sono stati a Cafarnao, altri l'hanno vista per immagini, no? Poi ogni tanto, naturalmente, il nostro cuore in questo momento, il mio anche in particolare, è in sofferenza per quello che purtroppo si sta vivendo in quella terra. Cafarnao, come sapete, è stata ritrovata, scavata dagli archeologi francescani, e quindi è stato ritrovato sia il luogo della sinagoga di Gesù. Noi non abbiamo la sinagoga di Gesù, abbiamo una sinagoga quando si va lì, questa sinagoga con pietre bianche, che ci dice anche che sono state portate da qualche altro posto, perché Cafarnao è zona vulcanica e quindi le pietre sono grigie, e allora questa è stata portata da dove non sappiamo, ed è del V-VI secolo, che è costruita sopra, e lì si vede una base di pietre, questa volta vulcaniche della zona, di una sinagoga del secondo secolo dopo Cristo, quindi anche quella lì che si vede come basamento è successiva a Gesù. Però gli archeologi hanno scavato e poi entrando hanno lasciato un angolo sulla destra aperto dove si vede il perimetro della sinagoga di Gesù. Quindi abbiamo il luogo della sinagoga di Gesù, ma non abbiamo i pavimenti, le pietre e poi Gesù. E però già basta per visualizzare il luogo, no? E da lì, non molto distante, poi c'è anche la cosiddetta casa di Pietro. Per cui Gesù giunge a Cafarnao. Dai Vangeli sappiamo che Cafarnao sarà un po' la base operativa del ministero di Gesù. I Vangeli sinottici ci presentano, non sappiamo, i Vangeli non sono dei report storici, no? E quindi non sono delle catechesi di annuncio di fede che hanno degli elementi storici, ma non sono, come dire, un report, no? Però e allo stesso tempo ci danno degli elementi, no? Cioè, quindi quello che i sinottici ci presentano è che Gesù fa in qualche modo, possiamo capire, base a Cafarnao, probabilmente a casa di Pietro, e da lì con i suoi discepoli si muoveva nei villaggi attorno nella sua opera di predicazione. E di predicazione in giorno di sabato. Sappiamo che questo, come vedremo, creerà dei problemi a Gesù, soprattutto per quanto riguarda dei segni che lui porrà di guarigione. E uno si può dire, ma signore, ma proprio di sabato andavi a fare queste cose, eccetera, no? Però dall'altra parte, se ci pensate, la gente in chiesa quando la trovi? La domenica, cioè nel senso che chi lavora cioè, no, quel giorno, per cui era il giorno di sabato che gli ebrei andavano in sinagoga e quindi lui andava lì e insegnava. Ed è interessante, ed erano stupiti del suo insegnamento, e infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Io mi domando sempre, no? Gli Vangeli ci dicono tante volte che tanta gente faceva ressa per ascoltare la parola del Signore, e lo vedremo anche nei prossimi capitoli. E mi dico, come possiamo cogliere questo? Cioè, cosa aveva Gesù? Perché uno potrebbe dire, vabbè, era Gesù. No, sì, ma non è soltanto questo, cioè se lui era veramente uomo, come crediamo, dobbiamo capire anche qualcosa dall'esperienza umana. E vedete, io credo che, come dire, anche noi a volte incontriamo delle persone che hanno una parola che ci colpisce, no? Che ci tocca, che normalmente da quello che ci sembra e che appare è perché quello che loro dicono ci credono. In qualche modo c'è la loro vita. Allora, questo per noi credo come dire, è un tentativo di, cioè, come dire, noi cerchiamo di essere in quello che diciamo, e qualcuno ci riesce in maniera, no, quello, come dire, veramente una persona più autentica, diciamo, no? Per noi mai pienamente, mai pienamente, per Gesù pienamente. Cioè Gesù era nella parola che annunciava, la sua vita era nella parola. E allora questo, come dire, sicuramente toccava. E fra l'altro il fatto di non come gli scribi, Marco non è molto gentile verso gli scribi, no? Perché noi potremmo, noi presbiteri, sentire un po' questo come, no? In quanto deputati, come gli scribi, a spezzare la parola e insegnare la parola a voi, ai nostri fratelli e sorelle, e anche per noi ci può essere, come gli scribi, che il rischio di non esserci nella parola che si insegna, no? Quindi in qualche modo di essere un po' dei mestieranti. E allora, interessante, no? Cioè che tra l'altro Gesù appunto non era un sacerdote, perché lui veniva dalla tribù di Giuda, non era della tribù di Levi, quindi era un laico, e appunto cioè, però lui era nella sua parola e questo toccava, la sua parola aveva un'autorità, una forza. E che succede? Che ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci, io so chi tu sei, il Santo Divino. Attenzione, noi in questo capitolo troveremo tre brani che ci presentano Gesù che incontra persone in difficoltà. In questo brano un uomo posseduto da uno spirito impuro, nel brano successivo vedremo la suocera di Pietro che aveva la febbre, no? E alla fine vedremo il lebroso, alla fine del capitolo 1. E sono tre modalità di incontrare Gesù, cioè nel senso che in questa è Gesù che viene e qualcosa accade. Con la suocera di Pietro vedremo che saranno delle persone che gli parleranno, Pietro, gli altri gli parleranno di lei, quindi c'è qualcuno che parla a Gesù di una persona che sta male. Nell'episodio del lebroso vedremo invece uno che si fa lui avanti. Allora, quindi tre modi di incontrare Gesù. Un Gesù che viene, altri che sono mediatori e uno che va direttamente da Gesù. Ed è interessante questa cosa di, prima di tutto, nella sinagoga. Nella sinagoga, nel luogo della parola di Dio, c'è lo spirito impuro che abita in una persona. Attenzione, lo spirito impuro, e dobbiamo coglierlo nel senso biblico, perché a volte l'impurità e la purezza nei nostri ambienti sono legati un po' alla sfera sessuale, almeno una volta, di più le voi donne, la purezza, no? La purezza, eccetera, eccetera. E ora, nel mondo biblico, purezza, impurità, integrità, già questo dice qualcosa riguardo alla purezza, e impurità, che significa disgregazione, frammentazione. Una cosa impura è una cosa spaccata, divisa, falsa in quanto ha una faccia e una faccia, è frammentata. Allora in questo senso no, lo spirito dell'impurità è in ogni dimensione della vita umana. Anche la sessualità, cioè lo sappiamo, purtroppo può essere vissuto in maniera impura, ma anche in maniera doppia, in maniera che non è l'incontro nell'amore di persone, no, ma questo ogni ambito della nostra vita, no? Dal lavoro, come ci relazioniamo ai beni, come ci relazioniamo a noi stessi, può essere un modo impuro per Dio, no? Allora, quello che conta è che la presenza di Gesù nella sinagoga, nel luogo dove si studia la parola di Dio, si approfondisce la parola di Dio, e c'è la presenza del male, inteso proprio come divisione e impurità. Ascoltando una volta un commento di padre Pino Stancati, questo gesuita che vive in Calabria da tanti anni, lui che è uno scriva della parola, lui diceva cioè che la sinagoga è il luogo dove si insegnano cose che non si vivono, e naturalmente questo ci rimanda a noi, cioè nel senso che in maniera è un po' cattiva questa cosa, però ci becca su tante cose, no? Cioè dove a volte noi nei nostri ambienti approfondiamo cose che non viviamo, e questa è forse la spaccatura più grande, no? E allora è la presenza di Gesù che salta fuori lo spirito impuro. E come dire, nella sinagoga è arrivata la parola di Dio fatta carne, c'è una reazione. Nel Vangelo di Luca, nel Vangelo di Marco, non c'è, come in altri Vangeli, dei discorsi sul giudizio finale. Pensate a Matteo, no? Con tutta quella parabola di Gesù sul giudizio finale, eccetera. In Marco non c'è, nel senso che in qualche modo il giudizio è quello che ciascuno di noi fa di fronte a Gesù che viene. La reazione di fronte a Gesù che viene. E vedete, quest'uomo cosa dice? Dice, possiamo, cellulari? Grazie. E quest'uomo cosa dice? Dice, che vuoi da noi Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Letteralmente è che a me a te. Noi abbiamo un po' l'espressione, abbiamo mai mangiato insieme? No? Mangiare insieme vuol dire comunione, no? Se non abbiamo mai mangiato insieme significa che non c'è comunione, no? Che cosa a te e a me? E notate, sei venuto a rovinarci. L'azione del male, che vedete che fra l'altro si allea, no? Dice a un certo punto, che voi da noi, cioè il male in qualche modo, cioè, può farci percepire di essere con noi, di essere per noi e di far percepire che l'avvicinarsi di Gesù sia per noi rovina. Se ci pensate, no? Cioè, alcune volte che ci è venuto, come dire, più il desiderio di vivere con più profondità il Vangelo, no, gli insegnamenti del Signore, scatta sempre dentro di noi una paura che se proveremo di più a vivere con radicalmente, qualcosa perderemo, andremo a perdere, sarà un po' una rovina. Come l'avvicinarsi del Signore, come il peggior, no? Per il guaio che potesse capitarci, no? E notate, sei venuto a rovinarci. Interessante, io so chi tu sei, il Santo di Dio. E il primo nel Vangelo di Marco, quest'uomo, posseduto dallo Spirito impuro, è il primo che proclama chi è Gesù, il Santo di Dio. Vedete, lo sa benissimo. Ma non porta salvezza, per quello si diceva la sinagoga è il luogo dove si sanno benissimo le cose, ma non si vive. È il santo di Dio, ma non porta salvezza. E Gesù gli ordinò severamente: taci e esci da lui. Vedete, intanto taci. Nella tradizione anche spirituale cristiana, uno dei primi insegnamenti è quello di dire mai dialogare con la tentazione. Attenzione, con quei pensieri che riconosciamo, tentazione. No, quei pensieri che ci spingono verso il male, che ci spingono alla chiusura, verso l'altro, alla morte, in qualche modo è come dire non dialogarci. Perché se cominci a dialogarci è facile che la tentazione ti porti là dove tu non vorresti mai. Io credo che questo, come dire, può essere anche un insegnamento che anche certi, nella psicologia o anche degli insegnamenti, si possa anche condividere, nel senso che ci sono a volte delle stupidaggini, delle cose che ci passano dentro, che la cosa migliore è lasciarle andare. Non lasciarla andare, non fermarsi a dialogare, non darle importanza. Un insegnamento antico cristiano diceva che della tentazione bisogna riderne, perché nel momento in cui tu cominci a darle importanza, è proprio quello che vuoi. E a volte le stupidaggini diventano dentro di noi, cioè per cui uno magari di notte a un certo punto sente qualcosa qui e comincia a dire un impatto. No, poi magari accende la luce ed è una zanzara che l'aveva beccato, no, eccetera, no, oppure sta in casa, si apre un po' la finestra, e spinge, no, eccetera, comincia subito. Allora notate, qui il Signore non entra in dialogo col male.
C'è una spiegazione per noi del tuo.
È perché lui parla, lui distingue tra la persona e il suo male. E quindi parla al male, vedete, dice esci da lui, esci da lui.
Comincia a parlare al plurale e poi dice io sto qui per te.
Sì, questo non ti so dire. Tu dicevi qui o che Gesù parla? Sì, non so dire questa cosa.
Posso fare un po'? Cioè, il parlare in noi è la molteplicità che si contrappone all'unicità, alla semplicità, cioè, è la frammentazione che...
Può essere, sì, come la confusione del noi e la persona singola a cui Gesù si sta rivolgendo e da cui distingue il male, sì, potrebbe essere anche questo.
Comunque è l'ignoranza, perché c'è una presenza.
Certo, sì. E vedete, lo spirito impuro straziandolo e gridando forte uscì da lui. Il cammino di uscita porta fatica. Il Signore gli dice esci, che è quello che potremmo dire è il Dio che si rivela dall'inizio alla fine di tutta la scrittura, no? È il Dio delle uscite, delle liberazioni. Ad Abramo aveva detto va per te, esci per te, no? L'esperienza fondamentale nell'Antico Testamento e che poi diventa anche per noi, no? È la Pasqua, è l'uscita, è la liberazione. E però i cammini di liberazione hanno delle fatiche e dei dolori e delle sofferenze, no? Cioè adesso si partorisce anche con, no? Con metodi che sono, non sono esperto, per cui sto andando su una cosa che qui per me è proprio scivolosa, però diciamo, no? Cioè, prendo anche quello come, no? una nascita che porta con sé dolori e sofferenze, no? E allora ecco, tutti furono presi da grande timore, tanto che si chiedevano a vicenda che mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità, comanda persino agli spiriti impuri e li obbedisco. La sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea. Vedete, noi anche questo è interessante, perché questo segno di liberazione, che potremmo chiamare miracolo, fa parte della sua predicazione. Lo vedremo ancora prima, no? Cioè, è un segno che dice qualcos'altro, è un segno che dice che Gesù è colui che fa uscire. Vedremo ancora meglio. E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella gli serviva. Sinagoga, casa e vedremo l'ultimo episodio, strada. È uno schema che tornerà diverse volte in Marco. Marco organizza il materiale con questo Gesù che opera nella sinagoga, opera nella casa e opera nella strada. Questa casa, che con molta probabilità è proprio quella che è stata poi ritrovata, perché si dice che quella è con molta probabilità la casa di Pietro? Perché è l'unica di questi caseggiati, perché erano delle insule, cioè al centro c'era un cortile e tutto attorno si sviluppavano le varie camere. E quella che è stata trovata ed è su cui hanno costruito una chiesa, eccetera, eccetera, è l'unica che si è visto che già la prima comunità cristiana aveva adattato al luogo di preghiera. Perché? Perché sono stati trovati dei pezzi di intonaci del fine primo secolo e secondo secolo, su cui sono stati trovati dei graffiti con delle preghiere a Gesù come Signore e col nome di Pietro. E poi nel periodo bizantino è stata costruita una, non è proprio una chiesa, ma un luogo, un santuario, diciamo, ottagonale, di cui sono stati trovati le strutture e i pavimenti, no? Per cui si dice è quella, no? Cioè, e allora, ecco, viene portato nella casa di Pietro, e dove c'è un problema. Qui una bassa battuta, è troppo facile come sparare sulle Croce Rossa dicendo che le suocere sono sempre un problema, ma mi viene proprio, chiedo scusa alle suocere qui presenti, Però vedete, no? Intanto è questo, gli parlano di lei, e questa donna che è afflitta dalla febbre, la febbre che le impedisce di servire. Lo sappiamo, e questo purtroppo in questo periodo ancora di più le febbri sono problematiche, tante volte ci costringono a star letto. Però sappiamo che la febbre diventa poi immagine e simbolo anche di altre febbri che possiamo avere pur continuando una nostra vita normale, la febbre dell'oro, no? No, che è sempre una grande, come dire, qualcuno dice che l'idolatria del denaro è l'unica vera alternativa a Dio. Non tanto le divisioni ideologiche, ma alla fine è l'unica vera alternativa a Dio e il denaro, l'idolatria del denaro. Ma se ciascuno poi di noi vede un po' il suo percorso, ci possono essere stati dei momenti della vita in cui certe febbri ci hanno preso totalmente, no? E impedito di accogliere. Impedito di accogliere. Perché il problema è lì, portano Gesù e non si può accogliere Gesù perché c'è la febbre. Non si può accogliere l'altro perché c'è la febbre. E allora interessante che quindi allora Gesù si avvicinò, si fece vicino, i verbi sono molto belli, e la fece alzare prendendola per mano. Qui abbiamo negli occhi sicuramente ciascuno di noi anche quel bellissimo affresco che c'è a Istanbul nella chiesa di San Salvatore in Cora, da cui poi sono state tratte anche tante icone, no? Dell'anastasi, della resurrezione, dove Gesù prende per mano Adamo ed Eva, no? E li tira fuori dalle tombe, prendendoli per mano, prendendoli dal polso. Così. Quindi è questo Gesù che tra l'altro non ha paura di toccare. Gli ammalati erano in una condizione di impurità, no? Ma lui non ha paura di toccare, di lasciarsi toccare dalla nostra impurità. E questo tornerà anche dopo. La febbre la lasciò ed ella dice più. E venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti, che erano affetti da varie malattie, e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Attenzione, notate questo, li portavano, Marco dice, tutti i malati e gli indemoniati. Guarì molti, non dice tutti, guarì molti. E scacciò molti demoni. Al mattino presto si alzò quando ancora era il buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Gesù era uno che pregava, e questo potrebbe sembrare anche questo scontato, ma dice un uomo che abitualmente, come dire, prendeva del tempo per rileggere la sua vita alla luce della parola, in dialogo col Padre suo, che sapeva nella sua solitudine trovare spazi di solitudine e di ascolto della realtà e del Padre suo. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. Ed egli disse loro: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto. Attenzione a questa dinamica, no? Perché lui al mattino se ne va a pregare, eccetera. E Simone, che vedendo come era andata la giornata precedente, che era andata tanto bene, tanta gente era, Gesù non aveva guarito tutti, però c'era Gesù con noi, ce l'abbiamo. Probabilmente aveva già anche organizzato coi numerini tutta la fila, no? Per cercare di avere un po' di di ordine, e per cui a un certo punto si saranno detti: andiamo a svegliare Gesù. E andando nella camera, non avendo trovato Gesù, si saranno detti: è Gesù? No? Per cui si sono messi a cercare, eccetera, e quando l'hanno trovato, un po' lo rimproverano, perché dicono: maestro, tu ti dicevi, cioè, da sé, che stai a fare? No? Vedete, no? In quella idea che a volte può portare a un certo attivismo anche nella Chiesa, che uno prenda del tempo per andare a pregare, a riflettere, viene sentito come notati dei tempi. E notate, dopo l'episodio delle tentazioni, la prima tentazione che troviamo ancora verso Gesù è sulla bocca di Pietro. È sulla bocca di Pietro. Cioè la tentazione di dire: guarda, ma tu, no? Stai partendo bene, hai già fatto, no, delle cose, la gente ti sta cercando, non fare errori, tutti ti cercano, tutti hanno bisogno di te, quindi datti alla folla che ti vuole. E Gesù, ed in questo c'è anche la grande libertà del Signore, che gli dice: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto. Interessante, no? E Gesù non si lascia prendere da questa cosa che potrebbe sembrare anche, no? E perché vedete, Gesù non è venuto a risolvere la situazione sanitaria della Palestina del primo secolo e quindi a guarire tutti. Lui è venuto a predicare, no? Che in lui c'è salvezza. E vedete, qui Gesù viene anche meno a questa tentazione da parte di Pietro di volerne fare un guaritore, no? Un guaritore a cui, no, la gente ha bisogno, si rivolge perché ha bisogno di salvezza fisica, mentale, eccetera, e allora uno va da Gesù e Gesù ti salva, come una certa predicazione che a volte anche nella Chiesa facciamo, no? E promettiamo. E Gesù si tira fuori, perché vedete, anche quelli che noi chiamiamo miracoli per Gesù sono predicazione, sono segni che dicono qualcos'altro. E noi abbiamo l'idea del miracolo come, nel senso che noi, al di là degli studi scientifici che qualcuno di noi ne ha fatto di più di quanto ne ho fatto io, ma tutti noi abbiamo una mentalità almeno scientifica, per cui pensiamo che il mondo è regolato da delle leggi naturali, più o meno. Il mondo è regolato da leggi naturali. Attenzione che ha fatto, se uno è credente, il grande capo, che sta lì oltre i cieli. Ora, cos'è il miracolo in questa visione? È il fatto che il grande capo, che a volte riusciamo a convincere, a volte non si sa bene perché no, ogni tanto queste leggi naturali le sospende. E crea il miracolo. Ma questa è una visione nostra che nasce poi dal mondo, no? Il Settecento, ancora prima la nascita della scienza, l'illuminismo, eccetera, eccetera. Ma non è un'idea antica. Anche perché nell'antichità, e perché vedete questa cosa qui, come dire, il miracolo che lo fa Gesù, in qualche modo fonda una certa predicazione che dice: vedi, Gesù fa miracoli, quindi, dato che soltanto il boss può fare i miracoli, se li fa Gesù, Gesù è Dio. Nell'antichità c'erano molti racconti rabbinici in cui i rabbini fanno dei segni che noi chiamiamo miracoli. Anche in altre tradizioni religiose ci sono dei miracoli così. Quindi non è un'esclusiva di Gesù. E c'era una mentalità antica che li accettava come, no? Allora, vedete, Gesù si scontra contro la fatica dei discepoli, che poi troveremo nel Vangelo di Marco, quindi mettiamoci anche noi discepoli del 2023, i discepoli fanno fatica a capire Gesù. Fanno fatica a capire Gesù. E una prima fatica la vediamo appunto in Pietro. che non ha capito, no? Cioè che pensa che amico finalmente il grande guaritore, che ce l'ha a casa sua, quindi, no? E che non l'ha capito. Per cui Gesù gli dice: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. Quelli che noi chiamiamo miracoli sono predicazioni. Come dire, segni che dicono un messaggio. E come sappiamo, il rischio è sempre quello di fermarsi al segno senza andare a che cosa quel segno ci sta dicendo. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Questo versetto mi risuona ancora di più, perché sapete che a Magdala, i nostri pellegrinaggi ci andavamo sempre, c'è una sinagoga del tempo di Gesù, con i pavimenti, con gli scranni ai quattro lati, con dei resti di colonne, per cui in base a questo versetto è verosimile pensare che su quei pavimenti Gesù ci ha camminato. No, e che magari uno di quegli scranni Gesù si è seduto. Versetto 40, venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi purificare. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lepra scomparve da lui, ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Allora attenzione, perché questo brano, in particolare il versetto 21, dove c'è scritto ne ebbe compassione, in alcuni codici antichi, che sono codici che hanno un valore per gli studiosi, c'è una variante. Cioè, invece che ne ebbe compassione, c'è adiratosi. Cioè, suonerebbe così. Venne da lui il lebbroso e gli diceva: se vuoi puoi purificarlo. Adiratosi, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E hanno, i traduttori che abbiamo noi, hanno scelto questi altri codici, ne ebbe compassione, che va anche bene. Però anche questi altri codici, adiratosi, Gesù ha un moto di ira. E secondo alcuni ha senso, perché vedete, Gesù, la scena precedente non è finita bene. Cioè nel senso che Gesù ha toccato con mano come i suoi discepoli più vicini non l'hanno capito. Tutti ti cercano. Vieni come noi ti vogliamo. Ti vogliamo come grande, come dire, lampade di Aladino, a cui noi chiedere i nostri desideri e tu ce li assolvi. No, poi ti facciamo un regalo. Stai là, fino al prossimo problema. Si andava dagli dèi per chiedere di risolvere i problemi. Poi, dagli dèi, sono lì, noi qua. Allora Gesù coglie che l'inizio del suo ministero, e anche e soprattutto nei suoi più vicini, non è partito bene. E allora possiamo immaginare che se ne sta andando un po', no? Non vuole più tornare a fare dei segni di guarigione, perché non li stanno capendo, anzi, li prenderebbero ancora di più come un guaritore. E succede che mentre se ne sta andando, questo qui, che attenzione, intanto non è vero che li avevano portato tutti i malati, tutti, no, gli indemoniati, cioè perché a lui li hanno lasciato perdere. Però questo qui ha il coraggio di andare davanti a Gesù, no? Di bloccarlo in questo suo andarsene e di dirgli: se vuoi puoi guarire. E allora è come se Gesù da una parte se ne vuole andare, ma dall'altra parte lui lo vuole. Cioè, lui vuole la nostra vita, vuole la nostra integrità. Ci è capitato a volte, no? Che abbiamo deciso di fare una cosa e ne abbiamo tutte le ragioni, e poi succede qualcosa che ci costringe quasi a tornare indietro e abbiamo un dissidio interiore, no? E su cui poi cosa viene fuori? Viene la cosa per dire più importante, quella che diciamo, sì, ma poi alla fine questo, anche se ho ragione in questo momento di non farlo, lo faccio. E mi piace questa interpretazione possibile, no? Cioè che in qualche modo legge questo Gesù che appunto vive un momento, no? In cui aveva deciso di fare una cosa con le ragioni, eccetera, eccetera, ma di fronte a quest'uomo che gli va a dire, no? Un lebroso, un escluso, uno che non è stato portato davanti alla casa di Pietro, no? Per cui veramente uno mandato lì, fuori dalla comunità, neanche pensato, che va davanti a Gesù e Gesù sente che, no? Deve dire. Tant'è vero che notate, poi dopo lo ammonì severamente di non divulgare a nessuno, cioè rimane nella cosa di dire guarda che non mi stanno capendo, per cui non andare a dire perché sennò mi prenderanno come il guaritore, io non voglio questo, per cui lo ammonisce severamente, fra l'altro il verbo con cui lui sgrida, aveva sgridato il demonio, no? Cioè diceva tu sei il santo di Dio. E allora, come dire, poi Gesù, in questo, no, Gesù rivela, no? E lui vuole la nostra guarigione. Cioè vuole la nostra integrità. Tra l'altro anche il lebroso, no? Rappresenta una malattia che spacca, che divide, che frammenta, no? Lui vuole la nostra integrità. E questo credo che sia qualcosa da tenere nella fede, anche se nei nostri percorsi e di malattie, di sofferenze, non sperimentiamo a volte una guarigione. Cioè, anche se poi nella vita non lo tocchiamo, ma in qualche modo sentirci dire che lui vuole la nostra integrità e che in questa vita che poi a un certo punto dovrà finire, cioè poter sentire che lui e no, il suo volere supera la morte che pure incontreremo. Questo è il volere di Dio. Cosa Dio vuole? La nostra integrità, la nostra salvezza. Anche se non la sperimenteremo, no, sempre nella nostra salute, nella nostra esistenza. E notate avviene anche qui, no? Cioè che anche quest'uomo non fa quello che gli dice Gesù. I discepoli non lo capiscono e anche quest'uomo guarito fa esattamente il contrario di quanto gli aveva detto Gesù, no? Cioè, ma quelli si allontanò e si mise a proclamare, a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori. Vedete, questo segno che Gesù fa gli porta e come conseguenza che Gesù deve star fuori, perché no, si sparsa talmente la fama di lui come guaritore che lui deve prendere distanza, per il momento deve star fuori dalla città in luoghi deserti, notate, e dall'altra parte venivano a lui da ogni parte, no? E costringe Gesù questa situazione a stare lontano e allo stesso tempo c'è un'attrazione che lo porta da Gesù, della gente che lo porta da Gesù. Leggiamo ancora ecco perché è poi anche molto in sintonia con quello che abbiamo detto, l'inizio del capitolo 2. Entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta ed egli annunciava loro la parola. Torna a quello che vedevamo già nel capitolo 1, no? Cioè una predicazione, una parola, una persona che attirava per il suo messaggio, no? Per la sua testimonianza. E quindi c'era tanta gente che non c'era neanche posto davanti alla porta. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Questi quattro, io immagino avranno un parente, avranno un amico che è paralitico, hanno sentito parlare di Gesù, lo vogliono portare da Gesù, hanno sentito che guarisce, no? Come si diffonde la cosa, lo vogliono portare da Gesù. Non potendo però portarle innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava. E fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Attenzione a questa scena. Perché notate, no? Questi quattro arrivano, c'è tanta gente davanti alla porta, non si può entrare. Una persona normale cosa avrebbe detto? Non riusciamo? No. Ad aprile, ancora quando non era scoppiato tutto il casino in Israele e Palestina, io portavo un gruppo della diocesi di Potenza, dovevamo andare al Santo Sepolcro a celebrare la messa, e in una cappella all'interno, alle 10, io arrivo 10 meno 20, e davanti al Santo Sepolcro c'era un muro di persone, c'era una fila per entrare dentro la cappella dell'Anastasi, che era, cominciava fuori, c'erano ore per arrivare lì. Io portavo 50 persone, non potevamo entrare, per cui ho detto al vescovo, ho detto andiamo a celebrare da un'altra parte. Mi sembra una persona normale. Però questi quattro, uno normale non era. Perché quello dice, oggi lo dobbiamo mettere davanti a Gesù. Io penso che gli altri tre li avranno guardato un po' così e gli avranno detto, e come? E lui avrà detto, lo caliamo dal tetto. Dobbiamo immaginare questi tetti naturalmente con delle travette, con delle, no, delle... Io penso che a queste parole il paralitico avrà provato a protestare, cioè di dire, è una vita che sto così, no? Cioè voglio dire, qualche altro giorno, cioè, no? Ma questo matto, chiamiamolo così, cioè deve essere stato talmente forte, talmente da convincere gli altri tre, dire al paralitico, sta zitto, non decidiamo noi, e da cominciare le operazioni. Avete avuto modo di assistere delle persone ammalate e quindi di prendere i corpi morti, no? E quindi immaginate la pesantezza di come deve essere stato quest'uomo, e quindi immaginare la fatica, no? Di chi è andato su, di chi ha cominciato a, no? Immaginate che dentro c'è Gesù che parla, a un certo punto del rumore, il cielo, no? C'è la gente che ormai non ascolta più Gesù, ma vede che cosa sta accadendo. Per cui questi qui che prendono, tirano su, no, portano giù questo, si fa spazio, lo mettono finalmente davanti a Gesù. Immaginate che se questa scena è stata in estate, questi erano, no, un fiume di sudore. L'inverno non si scherza, cioè nel senso che l'inverno è 200 metri sotto il livello del mare, per cui anche l'inverno è in clima mite. Comunque la fatica di questi uomini che... quando lo portano giù, finalmente lo mettono davanti a Gesù, no? Dice, lo adagiarono, calarono la barella su cui, e poi dice, Gesù, vedendo la loro fede, attenzione, la loro fiducia in lui, di questi quattro, disse al paralitico, figlio, ti sono perdonati i peccati. Io credo che in questi quattro una leggera delusione, no? Anche affiorata, no? Della serie, maestro, una confessione va sempre bene, guardalo, cioè non è per quello il motivo per cui te l'abbiamo portato, no? Vedete, sto teatralizzando questa cosa, ma per renderla un po' più toccabile, spero, per dire veramente, no? Cioè, loro l'hanno portato perché lui, questo paralitico, fosse guarito, no? E Gesù, vedendo che fiducia hanno avuto in lui, anche se una fede, no, è così, però la prima cosa che sente di dire a quest'uomo, sei perdonato. Prima ancora della salute fisica, che attenzione, è importante, ma non è l'importante. La prima cosa, Cioè, nel senso che noi ci diciamo, no, che nella nostra cultura se c'è la salute c'è tutto, no? Quindi ci diciamo questo normalmente, no? Ricordo quando ero, lo racconto sempre perché ricordo la mia vita, che quando ero novizio e tornavo qualche settimana presso i miei familiari, andando da alcuni zii, sapevo che c'erano degli zii che erano stati proprio contrari alla mia scelta, molto critici. Per cui una volta a casa di uno, questo zio, bevendo il caffè, lui mi dice, ma là, che fai? Io dico, zio, facciamo questo, quest'altro, facciamo queste altre cose. Lui mi guarda con la faccia un po' così, dice, comunque, stai bene in salute? Dico, sì, zio, sto bene in salute. E quello è l'importante. Ecco, cioè, della serie, stai rovinando la tua vita, stai facendo del male ai tuoi genitori, c'è la sua visione, ma se stai bene in salute, tutto passa in secondo te. E non è vero. Non è vero. Perché ci sono persone che responsabilmente e coscientemente hanno messo in ballo la loro salute per amore. A rischio la loro salute per amore. Il fine della vita non è stare bene, cioè, che pure è una cosa importante, assolutamente. No, ci siamo. Ci sono dei, proprio dei medici, eccetera, che ringraziamo per il loro lavoro, ma lo scopo della vita non è stare bene in salute, lo scopo della vita è amare, e quindi anche amare la propria vita, però, come dire, sono persone che non amano nessuno, non sono amate da nessuno e che campano anche anni e che magari ogni giorno chiedono al creatore di portarli via, perché... Allora comprendiamo perché, e poi torneremo anche su quest'altra cosa, no? Cioè che il perdono dei peccati, anche questo è un tema su cui torneremo, no? Perché anche su questo non c'è, come dire, c'è tanta confusione. Tra ancora quelli che tutto è peccato, peccato, e quello che è peccato, cos'è peccato? Tra i tradizionalisti che ogni cosa è peccato, inferno, peccato mortale, no? E in casi più libera, diciamo così, che... Ne parleremo la prossima. Perché sono le 9:30. Lasciamo un po' di suspense, no? Cioè come fanno le serie TV, eccetera. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, bene, allora buona serata. Dicevo, Don Andrea, ho già detto del 21, quando tu tornerai